SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E questa mattina, come promesso, ritroviamo il nostro appuntamento con Voglio andare a vivere in Australia. Tutto quello che avreste voluto sapere sui visti ma non avete mai osato chiederlo, meglio da anni osano chiederlo per fortuna qui su SBS Italia nei nostri ascoltatori.
Eh beh, certo, anche perché abbiamo diversi modi per farlo. Ci potete scrivere una mail a italian@sbs.com.au, usare i nostri canali social, e perché l'altro motivo forse più valido è che a rispondere a queste domande c'è la preparatissima agente di immigrazione Emanuela Canini, che intanto salutiamo e a cui diamo il buongiorno. Ciao Emanuela.
Buongiorno a tutti.
Emanuela, tempi bui per chef, ragionieri e parrucchieri. Il governo sta lavorando alla lista delle occupazioni che si connetterà ad un nuovo visto che sostituirà entro la fine dell'anno il 482, ovvero il Temporary Skill Shortage Visa.
La prima bozza delle occupazioni ha fatto balzare qualcuno sulla sedia, specialmente nel settore della ristorazione. Partiamo dalle basi, cioè ricordiamo qual è il visto 482, cosa è emerso finora riguardo a questi possibili cambiamenti.
Eh sì, il 482 è praticamente il visto di sponsorizzazione temporanea, ormai utilizzato dal 2018, quando è stato abolito il visto 457. Sembra che anche per questo visto sia arrivato quasi il termine, in quanto il governo ha deciso di abolirlo anche questo e sostituirlo con qualcos'altro. Quindi specifichiamo intanto che questa lista si riferisce soltanto a una parte di quelli che saranno i candidati per il nuovo visto. Questo perché per il nuovo visto il governo ha programmato 3 livelli di sponsorizzazione basati sul salario. Quindi abbiamo un livello basso dove lo stipendio è inferiore a $70,000. Un livello alto dove lo stipendio è superiore a $135,000 e poi un livello intermedio tra questi due. Ecco, la lista si riferisce soltanto al livello intermedio, in quanto le professioni che hanno uno stipendio alto potranno essere tutte sponsorizzate, mentre per quelle sotto i $70,000, tra cui per esempio gli assistenti agli anziani, non abbiamo ancora sufficienti informazioni per capire come saranno regolamentate le occupazioni. Quindi la lista di cui parliamo oggi è quella dello stipendio intermedio tra $70,000 e $135,000.
Scusa Emanuela, posso interromperti solo un momento? Perché seguendo quello che dici, no, molto spesso ci è capitato, anche se non sbaglio in passato, di parlare del fatto che però quando si è in un percorso di sponsorizzazione molto spesso il salario che viene pattuito, insomma, tra datore di lavoro e lavoratore risulta essere un po' inferiore rispetto alle medie nazionali per quanto riguarda gli immigrati. Fare questa lista in base appunto allo stipendio preso non rischia di spingere forse più aziende a rimanere in casa piuttosto che dover occupare immigrati?
Ma in realtà esiste il requisito per cui lo stipendio, almeno per come al momento, oltre ad essere superiore al minimo di $70,000, che è stato appunto recentemente innalzato, perché per tantissimi anni è rimasto a $53,900, che effettivamente era molto basso. Quindi oltre ad essere comunque superiore ai $70,000, bisogna anche dimostrare che lo stipendio proposto è almeno la media, diciamo, locale, se non nazionale, di quella specifica occupazione in quel specifico posto. Quindi Per esempio, un ingegnere sicuramente guadagna più di 70.000, per cui non è sufficiente dargli, non so, $70.500, ma bisogna anche dimostrare che se lo paghiamo, ad esempio, $80.000, a Sydney un ingegnere tipicamente prenderebbe $80.000, il che non è. Per cui bisogna anche fornire certi documenti e dimostrare che quello è lo stipendio giusto. Per cui io non credo che questo diciamo nuovo visto con questi tre livelli di stipendio porti un problema del genere. Certo, poi ognuno lo dimostra a modo suo com'è questa media di stipendio, devo dire. E magari sui dati ufficiali che si trovano ci si tiene su quello più basso, questo sicuramente succede ancora, però diciamo che lo sfruttamento da quel punto di vista direi che è scongiurato. Poi vabbè, ci saranno anche casi in cui dei datori di lavoro un po' birbanti, diciamo così, richiedono al lavoratore di ridare dei soldi indietro ogni mese sotto banco, quello poi magari succede pure, però insomma diciamo che generalmente parlando diciamo che lo stipendio medio dato a un USP in sanità è abbastanza alto al giorno d'oggi, quindi non ci si può lamentare.
Ma ecco, una domanda, è questo secondo te il motivo per cui il Dipartimento ha deciso di togliere, di apportare queste modifiche, o secondo te c'è dell'altro dietro una decisione di un visto che sembra essere abbastanza diffuso, ecco, specialmente per quanto riguarda gli italiani?
Sì, è un visto diffuso per gli italiani, più che altro secondo me perché gli italiani tipicamente non riescono mai a fare il visto a punti, che è poi quello un po' indipendente dove praticamente non servono sponsor, proprio per una questione di arrivare al punteggio minimo e soprattutto perché per i visti a punti serve uno skill assessment, cioè un riconoscimento professionale della qualifica, e molti italiani, se andiamo a vedere le statistiche, la maggior parte sono sponsorizzati nella ristorazione e nell'edilizia, e sono tipicamente lavori dove al di là del diploma alberghiero, per tutti gli altri lavori in Italia non c'è nemmeno una scuola, quindi è difficile fare il riconoscimento di una qualifica che non c'è. Quindi è più che altro di sponsorizzazione temporanea, che è l'unico dove non serve questo skill assessment, è un po' l'unica opzione che hanno la maggior parte degli italiani. Però generalmente parlando sì, insomma è un visto molto diffuso, anche se devo dire che soprattutto le opposizioni quando si lamentano che ci sono troppi, vengono dati troppi di questi visti, in realtà non è che siano tantissimi, proprio generalmente parlando, perché poi comunque insomma è una questione di distribuzione di visti, se andiamo a vedere sul totale non sono quelli che vengono dati di più. Quindi no, io penso che sia semplicemente una questione di rivalutare il mercato del lavoro, le occupazioni che servono e quelle che non servono più, tutto qui.
Ecco, e secondo te tra quelle che serviranno in futuro si può già stabilire quali saranno, quali indicazioni stanno arrivando, quali settori?
Beh, per il momento il governo ha incaricato un ente specifico che si chiama Jobs and Skills Australia, che ha fatto una ricerca di mercato per vedere quali siano appunto queste occupazioni più necessarie. Per ora la ricerca è stata fatta soltanto sulle occupazioni di livello 1, 2, 3 del manuale ANSCO, che è il punto di inserimento dell'immigrazione, che contiene la descrizione di tutte le occupazioni possibili e immaginabili, e fortunatamente devo dire hanno valutato anche la versione aggiornata di questo manuale del 2022, a cui sono state aggiunte alcune occupazioni che in passato neanche esistevano, in quanto la versione precedente era addirittura del 2013. Quindi c'è comunque la possibilità che altre occupazioni al di fuori di questi primi tre livelli, che ricordo coprono i professionisti con laurea, quelli con i diplomi e i lavoratori che esercitano i mestieri, e che appunto altre occupazioni vengano aggiunte anche se sono di livello inferiore, ma questo poi lo vedremo quando il governo prenderà delle decisioni. Quindi questo ente di ricerca, oltre a un'analisi di mercato classica, si è basato anche su altri fattori nel decidere quali occupazioni siano utili o meno, tra cui il rendimento degli immigrati nel mercato del lavoro all'arrivo, la dipendenza degli sponsor da questo tipo di lavoratori e i dati sui posti in offerta. E ha quindi fatto tre liste per il momento, che sono delle bozze e che andranno poi a formare una lista unica che si chiamerà CISOL o CISOL, ovvero Core Skilled Occupation List. Avevamo già una lista con questo nome anni fa, Sissol, per la serie Botti ritornano.
Mi risuonava familiare, non volevo dire, però esatto. Questa l'ho già sentita.
Esatto, solo che quella si chiamava Consolidated List, questa è Core List, vabbè, una piccola variazione. Queste tre liste temporanee per il momento sono state nominate in questo modo. La prima è Confident on List, e cioè c'è abbastanza sicurezza di vedere queste occupazioni sulla lista finale. La seconda è Confident off List, e cioè è molto probabile che queste occupazioni non saranno più nella lista finale. E poi c'è la terza e ultima lista, che è quella degli incerti, chiamata Targeted for Consultation, dove ci si aspetta qualche feedback dalle varie industrie per decidere poi alla fine che faranno queste occupazioni. In realtà poi è la lista più numerosa. Per il momento vediamo che alcune occupazioni che siamo abituati a vedere sempre nelle liste sono state spostate sulla lista delle probabili eliminate. Tra queste notiamo Child Care Center Manager, Restaurant Manager e alcune occupazioni relative all'informatica. Mentre altre occupazioni che pure pensano di eliminare sono quasi tutte quelle relative all'arte e al mondo dello spettacolo, non sono sorpresa, e altre occupazioni relative all'agricoltura, ma non di manovalanza. Ritroviamo anche tante altre occupazioni in agricoltura sulla lista però degli indecisi. E insieme a queste, con il punto interrogativo, troviamo anche chef, cook, hotel manager, accountant, marketing specialist, gli architetti e alcuni ingegneri, ma non relativi alle costruzioni, e altri informatici, tra cui quelli della cyber security, che insomma mi lascia un po' sorpresa. E poi tante altre occupazioni, perché come detto questa è la lista più lunga. Però ricordiamo che queste sono le opinioni di questo ente di ricerca, che verranno convogliate al governo alla fine delle consultazioni, soprattutto per quanto riguarda la lista degli indecisi, e non è detto che il tutto si verifichi, in quanto alla fine, no? È sempre il governo ad avere l'ultima parola. Quindi dovremmo aspettare ancora un po' per vedere effettivamente chi rimarrà sulla lista e chi farà bagagli. Consideriamo che il governo aveva annunciato che questo nuovo visto sarebbe entrato in vigore a fine anno, quindi c'è ancora diverso tempo per eventuali altre revisioni.
Ma volevo fare una domanda relativa appunto ai tempi, quindi entro dicembre queste decisioni verranno prese, ecco, in un modo o nell'altro?
Sì, il governo in realtà parlava dell'ultimo quarto dell'anno, quindi tra ottobre e dicembre, insomma, dovremmo sapere qualcosa.
Vedremo, vedremo. Intanto vi ricordo che siamo in collegamento con l'agente di immigrazione Emanuela Canini, assieme alla quale ci spostiamo nel South Australia. Qui abbiamo un altro acronimo, era un po' più a sfondo ludico, DAMA, che è il Designated Area Migration Agreement, che è stato invece esteso a più occupazioni, allargando anche il numero di persone che può accedervi. Innanzitutto ricordaci come funziona anche qui e quali sono le novità.
Il DAMA è quell'accordo che certe regioni d'Australia fanno con il governo federale per chiedere requisiti più flessibili e più facilitati per attirare persone sul proprio territorio in occupazioni specifiche dove viene rilevata una carenza. In Australia al momento ci sono 12 DAMA sparsi in diversi territori, e due di questi si trovano nel South Australia, di cui uno si riferisce soltanto alle città di Adelaide e l'altro invece ricopre tutto il territorio dello Stato. Quindi già in partenza i due DAMA hanno requisiti occupazioni diverse. Il governo del South Australia ha revisionato insieme al governo federale l'accordo esistente, lo ha modificato estendendolo fino al 30 giugno 2025, e tra le novità ci sono un aumento del numero delle occupazioni, esattamente 128 occupazioni in più, tra cui molte nei settori delle costruzioni e dei mestieri, nell'agricoltura, nell'informatica e telecomunicazione, nella sanità, nell'istruzione e nel settore delle energie rinnovabili. Già erano parecchie le occupazioni in precedenza, quindi con queste 128 in più sarà molto più probabile trovare l'occupazione che ci interessa. Le uniche occupazioni che sono state rimosse sono il gruppo di attori, ballerini, coreografi e altri lavoratori nello spettacolo, anche qui.
Stangate al mondo delle arti.
Esatto, purtroppo sai com'è la cultura, interessa sempre meno. E poi il viticoltore, stranamente, in quanto sappiamo che molti vini vengono, no, da quella parte dell'Australia, ma evidentemente ne avranno abbastanza. Inoltre, fino ad ora venivano accettati soltanto 750 candidati all'anno, invece adesso questo numero verrà aumentato a 2000 posti, il che fa pensare che il governo del South Australia abbia notato un notevole interesse per trasferirsi nel territorio, o magari, non so, lo spera soltanto. E gli altri notevoli...
Scusa, vai, concludi.
Sì, finisco. Che c'erano già nel DAMA precedente, che quindi sono state mantenute, sono il limite di età a 55 anni, la possibilità di diventare residente permanente con qualsiasi occupazione sulla lista, un livello di inglese più basso di quello richiesto per i visti standard e anche un numero di anni di esperienza lavorativa inferiore. Quindi per ogni occupazione ci sono facilitazioni diverse, quindi bisogna andare a vedere nello specifico sul sito del governo del South Australia.
Ecco, dal South Australia ci spostiamo in New South Wales. Velocissimamente, si è modificato uno dei requisiti del visto a punti regionali, il 491, anche qui probabilmente forse per attirare più persone. Vediamo la situazione, Manuela.
Sì, penso che il New South Wales abbia un po' esagerato con i requisiti del visto regionale 491, perché è già difficile avere requisiti base stabiliti dal Dipartimento di Immigrazione, quindi un certo punteggio, un certo livello inglese, una professione riconosciuta e così via. In più il New South Wales ci ha aggiunto anche i suoi requisiti perché i candidati ottengano una nomination che gli permetta di poi di avere questo visto, e il requisito principale era quello di dimostrare di aver vissuto e lavorato nelle zone regionali del New South Wales per almeno 12 mesi. Si sono resi conto che era troppo e quindi 12 mesi sono scesi a 6, ma secondo me non è un grande miglioramento comunque, però magari qualcuno in più riuscirà a rientrare in questa categoria. In ogni caso anche questi 6 mesi sono abbastanza complicati, in quanto devono essere stati lavorati con un solo datore di lavoro che ha l'azienda in zona regionale, quindi non può essere un'azienda di base a Sydney che ti manda in zona regionale a lavorare da remoto. L'occupazione deve essere quella nominata per il visto, con uno stipendio minimo di $70,000 o proporzionato alle ore lavorate se inferiore a 38 ore a settimana, e quindi insomma comunque non sarà un'enorme quantità di persone che sarà idonea a richiedere questo visto. Ma comunque il governo ha capito già che c'è bisogno di una riforma totale per le aree regionali, o la gente continuerà a scegliere le città, perché alla fine Non vediamo grandi numeri di spostamento.
E questa è una delle strategie che adotterà il Dipartimento. Noi nel frattempo ringraziamo Emanuela Canini per la sua analisi, come sempre precisa e dettagliata. A tra due settimane, Emanuela.
Grazie a voi e alla prossima.
Cliccate mi piace, condividete, commentate. Seguite SBS Italian su Facebook.